E credo che sia estremamente prezioso questo riferimento. Per quanto riguarda, mi innesto in quello che è stato detto molto bene, sia dalla drammatica esposizione delle dinamiche mondiali, sia dall'aspetto del cuore. Raccoglierei, se permettete, con un pizzico di poesia, tutto questo nel gioco dei colori. Dio si è fatti e ha fatto il mondo con colori diversissimi e li ha fatti insieme, in armonia. E credo che partendo da lì, dalla esperienza che facciamo con i ragazzi, ma anche col cuore nostro dell'arcobaleno, tipico gesto nato dall'esperienza del blu, dal male, rinasce questa esperienza dei colori che si intrecciano, tutti insieme formano l'unica luce che nasce solo se tutti i colori sono presenti. Mi sento anche, permettete, nella mia vita, io sono di origine trentina e porto dentro di me i colori vivissimi delle Dolomiti. Ieri sono stato a trovare la mia mamma anziana sul Trentino a raccogliere le mele un attimo. Poi sono stato 25 anni in Calabria e ho i colori accesi, vivissimi, a tratti sanguigni della Calabria. Ora il Molise, dove sono da 2 anni e mezzo, lo sento con i colori tenui, pastello. Quali siano i più belli, vedete voi. Sono tutti belli i colori. Non ha senso chiedere qual è il colore più bello. A me personalmente piace molto il giallo, perché è l'unico colore che non ingiallisce. Cioè, è il colore dell'Eterno, il colore di Dio, no? Il colore delle cose che non cambiano, no? Che non cambiano secondo le mode, ma restano impresso. Ognuno ha il suo colore, e deve averlo, perché anche nell'integrazione, guai se noi facciamo il modello francese, cancelliamo tutto e mettiamo il modello grigio delle nebbie parigine. No, noi non vogliamo quel modello, vogliamo un modello dove i colori restano, ma i colori hanno lo stesso valore e sanno mettersi insieme, creando dall'insieme l'arcobaleno della pace, l'armonia delle differenze. Qui Don Tonino, bello ce l'ha lasciato, quelle straordinarie pagine bellissime, no? La sinfonia della differenza. Quindi non il livellamento e cancellare i colori del grigio, ma il recupero di ciascuno dentro un'armonia più grande. Questo è il sogno di Dio. Così ha fatto la terra, così ha fatto i cuori nostri, così ha fatto il mondo. Così anche nella mia vita sento l'esperienza meravigliosa. In questo senso, la frase che è stata detta, che è di antica data, ma che viene sempre ripetuta, quella bellissima frase, la terra è di Dio, ci permette di cogliere che quello che noi abbiamo è un dono gratuito, non un dono meritato, ma un dono gratuito del Signore. C'è una frase stupenda, no? Siate perfetti, che Luca corregge e migliora con dicendo siate misericordiosi. Perché? Perché Dio è perfetto. Non solo perché fa belli i tramonti o fa bellissimi gli occhietti dei nostri bambini, ma perché fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Cioè, questa magnanimità di Dio, per cui i doni che Lui ci fa non sono legati ai nostri meriti, ma al suo cuore di Padre. E questa è la totale diversità, perché è Lui in questo momento il modello di riferimento, no? Per cui dire che la terra è di Dio vuol dire che ci è stata regalata gratis, che non la possediamo in maniera esclusivistica, ma che ci è stata affidata perché la potessimo custodire. C'è un salmo che chi prega nella liturgia dice ogni mattina, no? Suo è la terra, suo è il mare, e le mani che hanno plasmato la terra. Cioè, si sente che al mattino, quando il credente apre il cuore, la prima cosa che fa è sentire che il mare è di Dio e che la terra è toccata, plasmata dalle sue mani. però la terra chiede di essere amata. E c'è un brano che mi ha sempre aiutato, Isaia 62, quando dice che la terra è sposata. E capite questa bellissima immagine? Come un giovane sposa una vergine, così Dio sposa la tua terra, Dio lo sposa. Ma ahimè, perdonate, in molte zone del mondo la terra non ha lo sposo, ma ha l'amante. Capite la diversità biblica enorme? L'amante prende, sfrutta e lascia. Lo sposo accompagna, custodisce e difende. La domanda che noi ci facciamo è proprio questa. Noi, il nostro tempo, la nostra cultura, la politica, ma anche il nostro cuore, è un cuore di sposo o un cuore di amante? E guardate precisamente chi tra voi insegna. I ragazzi si accorgono subito se tu hai un cuore di sposo o un cuore di amante. Cioè questo è il punto, nodale, amarla fino in fondo. E anche in questa immagine ce n'è un'altra che, perdonate, vi racconto dalla mia esperienza stessa della mia vita. Un giorno visitando le realtà della Spromonte, andai a visitare un paese. Accanto a questo paese c'era un grande ovile. E allora chiesi al parroco, mi piacerebbe andare a trovare l'ovile, visitare un po' anche questo pastore. Il parroco andò e l'ovile e il pastore disse, volentierissimo. Ora il giorno dopo andai, vestito con tutte le insegne del vescovo, e perché era una visita ufficiale anche a un ovile. Quando lui mi accolse sulla porta dell'ovile e disse, oh, finalmente, benvenuto carissimo collega, mi dice, pastore. Rimasi molto colpito di questo titolo, mi chiesi, un po' imbarazzato, come mai. Allora il pastore, un po' stupito, disse, ma scusi, lei non è un pastore. E io, allo stento della vergogna di non aver capito immediatamente la battuta, dissi, certo che sono un pastore. E lui riprese, anch'io sono un pastore e non un pecoraio. Capite bene? Specialmente chi conosce un po' l'ambiente, perché pecorai si nasce, pastori si diventa. E che in un baleno mi ha detto quello che ha rapporto con la terra, quello che ha rapporto con le cose. Noi possiamo essere amanti o sposi, possiamo essere pecorai o pastori della terra che Dio ci ha dato, delle cose che Dio ci ha dato. Attenti bene, il pecorale e il pastore fanno sostanzialmente le stesse cose. Mungono, portano le pecore al pascolo. Però qual è la differenza? Che il pastore ci mette il cuore, ci mette l'anima. E mi diceva questo esempio, vedi, quel pastore è mancato, è molto bravo, molto giovane, ma molto bravo. È mancato diversi giorni per motivi di famiglia, le pecore hanno dato il 50% di latte in meno. E perché? Perché le pecore sentono chi è il pastore che li porta al pascolo, si sentono protette, hanno quel famoso feeling che crea l'appartenenza. Ecco, questo è il punto. Cioè, la terra chiede pastore, la terra chiede sposa, oggi in particolare. Perché il rischio che la dinamica economicistica produca e rubi e spezzi i legami di solidarietà vera attorno alle persone, ma anche attorno alle cose, attorno al terreno. Ecco perché la Bibbia è lucidissima in questo senso, perché sente che in questa prospettiva non ci sono padroni o non ci sono persone che non hanno diritti. Sentite che dice il Levitico, un brano famosissimo citato poco fa, Levitico 19, versetto 33. È molto bello leggerlo, dopo quello che tu hai detto. Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, dimorerà, non gli farete torto. Pensatelo con la legislazione. Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi. Questa parola la Bibbia le dice, veramente con un tono grandissimo oggi. lo tratterete come colui che è nato fra di voi, tu l'amerai come te stesso. Perché? Perché la Bibbia ha una così grande venerazione per lo straniero? Perché, sentite qui, anche tu, anche voi siete stati stranieri in Egitto. Io sono il Signore, il vostro Dio. Io sono trentino, mio nonno è stato 10 anni nelle miniere d'America, il sud Italia, la Calabria, vi dico, ma anche il Molise. Quale terra italiana non ha avuto generazioni di emigranti? E perché oggi abbiamo dimenticato così facilmente? Ecco perché la Bibbia è sempre più preziosa e ti dice: il tuo passato deve diventare memoria, proprio come a livello psicologico e anche a livello sociopolitico. Questa è la grande sfida che abbiamo davanti. In questo senso, allora, comprendiamo che tutto quello che Dio ci ha dato diventa un dono grandissimo. In particolare, se la terra è di Dio, due sono le parole chiave che ci aiutano a attualizzare rapidamente: la parola primogenito e la parola primizia, che si assomigliano. La parola primogenito è: se la terra è di Dio, io te la ridò, dice il Signore, però tu mi dai il tuo primo figlio. Ricordate l'uscita dall'Egitto, no? E allora, quando Gesù bambino viene presentato da Maria e Giuseppe come primogenito nel Tempio 8 giorni dopo, loro lo riscattano con il dono dei poveri, una coppia di tortore e di colombe che loro presentano al sacerdote, per dire: sarebbe di Dio, ma tu, Signore, ce lo ridai. È ancora più bella anche l'immagine, altrettanto bella, della primizia. Il credo del popolo di Israele si fa così, non un credo letto come facciamo noi, ma il credente ha in mano la primizia dei frutti della terra e dice: tu, Signore, mi hai dato questi frutti. Io ti ringrazio, ti benedico, che li ho condivisi con i poveri, il levita, il forestiero, l'orfano e la vedova. Ora te li ridò perché tu me li hai dati, e allora sento che tutto è tuo. È un piccolo ricordo personale: sono figlio di contadini e mio papà, una volta, vedendomi arrivare e salire sull'albero di pepe, come ero da ragazzo, mi piace molto salire insieme agli alberi, come tutti i ragazzi, no? A mangiare le pere, mi ha detto: no, vieni giù, prima è una primizia, si fa il segno di croce e poi si mangia la frutta, la primizia. E ancora oggi, anche a tavola, quando arrivano sulle prime tavole o le prime pere, faccio il segno di croce, a ricordare quello che mi ha detto mio papà. Perché così, allora, la terra ti diviene sana. Il tuo primo bimbo, il primo frutto della terra, sono tutti doni di Dio, come l'acqua e il sole che gratuitamente ci ha dato. In questo senso, ora vedete che la Bibbia è uno scrigno di cultura alternativa e non pedissequa e non purtroppo omologata come stiamo vivendo. Ed è bello che a questo punto vi innesti una brevissima storia, ma molto commovente, di un libro che molti conoscono, ma mi piace delineare come lo spiego ai ragazzi. È il libro di Ruth. Forse lo conoscete, forse no. Chi lo conosce, abbia pazienza che lo ripeto. Chi non lo conosce, ve lo spiego. Perché è una vera storia di immigrazione. E la Bibbia ne parla in termini stupefacenti. E ci insegna cos'è l'integrazione e ci insegna come a rapportarsi con chi bussa a casa nostra. Tutte le storie cominciano con: c'era una volta una famiglia che viveva in un paese di montagna, Betlemme. Betlemme vuol dire casa del pane, ma in quel paese pane non c'era. E ora che fa quando una famiglia non ha pane, non ha lavoro? Emigra. Ecco, vedete, proprio così. Emigra dalla montagna, scende giù alla pianura di Moab, e lì trovano lavoro. La famiglia si è fatta di un papà, Elimelech, di una mamma, che è un nome bellissimo, lo scriverò, che si chiama Noemi, e due figli maschi. La famiglia entra in questo paese a lavoro e anche integrazione, è che due ragazzi si sposano con due ragazze del posto. Tutto sembra tranquillo. Per 10 anni la cosa cammina in sereno, ma improvvisamente le cose cambiano. Perché? Perché interviene l'enigma della morte. Muore prima il papà e poi poco dopo muoiono entrambi i ragazzi. Muoiono e perciò il cuore della casa, restano 3 donne, resta Noemi con 2 nuovi. E ora capite bene che in questa immagine c'è dentro tutto quello che nell'integrazione sogniamo positivamente, no? Quello che in fondo si vede, ci auguriamo ebrei e palestinesi in questi giorni, oppure l'esperienza proprio vedere ebrei e moabiti, no? Che si sposano insieme, quanto sarebbe bello porlo come immagine, anche come icona in questi giorni, augurando che possa essere fatto questo patto tra questi due popoli. In questa immagine il dramma della morte porta a una decisione. Noemi dice: non chiamatemi più Noemi. Noemi è un bellissimo nome, vuol dire dolcezza mia, vuol dire c'è qualcosa di gioia mia, diremmo, no? Quello che diciamo ai nostri bambini o ai nostri nipoti. Noemi, non chiamatemi più Noemi, chiamatemi Mara, che vuol dire amarezza. Sono partita piena, torno vuota, desidero tornare a casa mia. E in quella immagine di Mara, l'ho raccontato 1000 volte, ragazzi, questa, io ci vedo la disoccupazione, la precarietà, ormai è diventata una parola normale, purtroppo, tristemente normale. Ci vedo l'amarezza di tutto quello che voi avete raccontato, ci vedo la solitudine dell'immigrato, ci vedo tutti i drammi presenti. Ma la domanda è: potrà tornare Noemi Mara? Questa è la sfida del libro. È molto bello in questo senso, è veramente un libro di natura sociopolitica, perché ci insegna anche concretamente un itinerario ben calibrato anche dal punto di vista culturale e sociale. E quindi raccoglie tutto quello che abbiamo detto. Come fa? C'è innanzitutto l'incontro tra Noemi, Mara, e le 2 nuore. Le chiama e dice: io torno, lasciatemi andare. Voi siete ragazzi, inutile che io vi chieda di venire con me. Fatevi una storia qui, fatevi un'altra strada. Voi siete di questa terra, parlate questa lingua, non venite con me. Non vi posso promettere più niente, sono partito a piedi, torno. Boh, è l'immagine proprio della precarietà. Ebbene, le 2 nuore seguono 2 strade diverse, ciascuno con un nome simbolico, che è un messaggio già dal nome, ci indica anche la realtà di oggi. La prima, Orfa vuol dire colei che mostra le spalle, bacia la suocera e se ne va. Il libro sembra di vedere l'immagine, io vorrei che qualche regista potesse trascorrere qualche ora a poterle spiegare un po' come rifare in termini attuali. È chi ti chiude il cuore. Orfa è la legislazione attuale che ha retrattato a cavallo di spine questi fratelli. Orfa sono le porte chiuse di Betlemme, perché anche Gesù ha vissuto in Maria questo dramma. Orfa sono i respingimenti, con i numeri ora citati. Se permettete, Orfa e Rosario, con quella vergogna che abbiamo vissuto nel mese di gennaio. Orfa sono i rom attualmente cacciati dalla Francia e anche del Tano. Ora capite, dietro questa immagine di Orfa che scappa, che lascia, Mara nel suo dolore, ci siamo tutti noi quando non siamo capaci di stare vicini a chi ha bisogno di una mano. Ma se il racconto fosse solo questo sarebbe molto triste, perché accanto a Orfa c'è Ruth, e Ruth nel suo nome è già un programma. Ruth vuol dire amica fedele. Capite bene i 2 nomi, no? Orfa colei che mostra le spalle, che ti abbandona. Ruth colei che resta vicino a te e dice queste bellissime parole: che sono tra le più belle della Bibbia. Molti le conoscono perché sono commoventissime. Essi alzarono la voce, piansero. Orpa baciò la suocera e partì. Ma Ruth non si staccò da lei. Allora Noemi le disse: ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dei. Torna indietro anche tu, come tua cognata. Ma Ruth rispose: non insistere con me, perché io ti abbandoni, torni indietro, senza di te. Ma che bella questa immagine, senza di te. Questo è il cuore del discorso. Io non posso fare a meno di essere con te, non posso stare senza di te. Perché dove andrai tu, andrò anch'io. Dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Guardate che bella questa frase. Il tuo popolo sarà il mio popolo. Il tuo Dio, il mio Dio. E dove morirai tu, morirò anch'io. Ivi sarò sepolta. Il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Ora mettete insieme le due immagini, vedete i due modi, vedete in fondo i due rischi che abbiamo nel nostro mondo, nella nostra cultura, perché mai come oggi possiamo essere Orpa e lo siamo, o possiamo essere Ruth e lo dobbiamo diventare, o lo dobbiamo educare i ragazzi a scuola, accompagnare i nostri figli, che lentamente, se non stiamo attenti, rischiano di diventare anch'essi razzisti. E questo è il rischio di oggi, che i giovanissimi siano sempre meno attenti e meno sensibili, poiché hanno sofferto di meno, ma sono di un'altra generazione, rischiano veramente. Ecco perché è ancora più importante questo momento, quello che avete fatto stasera, anche attraverso i mercatini qui accanto. Ruth diventa così la gratuità, l'accoglienza, l'ospitalità. Se volete un tratto, il tempo non ce l'ho da leggere, ma leggetevi Deuteronomio 6, 7 e 8, tre capitoli. Il libro biblico in fondo dice: tu sei entrato in una terra che ti hanno regalato, attento, che una volta entrato, non dimentichi che è un regalo e non una conquista, non una cosa da tenere per te, ma da condividere. Questo è il rischio che noi abbiamo oggi. Veramente la Bibbia è chiarissima su tutto questo. Ecco ora la grande domanda, no? Culturale, sociale e politica. No a Orpa, sì a Rosa. Interviene l'ultimo personaggio. Vi ho dato Betlemme, Noè e Mara, Orpa, Ruth. A un certo punto questa ragazza dice: io voglio avere la mia dignità, torna con Noemi e vede che in quel momento, nel mese di giugno, sulle colline di Betlemme si sta raccogliendo l'orzo, non il grano, non arriva, perché siamo oltre 1000 metri, si sta raccogliendo l'orzo. Allora dice: io vado a lavorare, meglio non a lavorare, vado a spigola, che è la precarietà più precaria di tutti i lavori, no? Cioè con dignità, però fa così bene che la gente resta conquistata da questa ragazza, dal suo stile come lavorare, a indicare che c'è una modalità di lavoro, che è una dignità nel lavoro. Un giorno fa io ho preso posizione sul discorso di merito, no? Non si può prendere questi operai e dire: ti faccio entrare, però ti relego. Io ho fatto l'operaio prima di essere prego, le fonderie, Porto Marghera, e so cosa vuol dire arrivare al lavoro e non ti fanno entrare. Vuol dire proprio che tu sei emarginato. Classica risposta, no? Veramente. Ecco perché dico che il lavoro ha una dignità, e questa ragazza Ruth lo svolge così bene che tutti ne sono conquistati, anche per la sua bellezza fisica, ma soprattutto il modo come lei sapeva farlo e sapeva svolgerlo, questo lavoro. Tanto che il padrone del campo, che era poco più avanti degli anni, ma che non era sposato, completamente sente nel cuore. E qui il libro si tinge di rosa, ma in un modo molto dolce e molto bello, perché tra i loro due nasce un affetto. Adesso l'immagine bellissima, poi della festa finale, della festa della grande danza finale, dove veramente questa ragazza mostra tutta la sua bellezza, la sua bravura, lentamente scatta: chi è Boaz? Boaz è il Goè. Chi è il Goè? il Goè è colui, nella Bibbia è una parola bellissima, centrale del mondo biblico, il Goè è colui che prende a cuore concretamente la tua storia e ti aiuta. Goè è la cooperativa, Goè è la banca, che non fa questioni ma che ti dà, si fida di te. Goè è un aiuto concreto e non solo affettivo, ma anche effettivo a chi ha bisogno. L'integrazione mi accoglie, ci dà una mano, ci permette ai ragazzi di crescere in modo diverso. Goè l'abbiamo chiamato il consorzio delle cooperative che nella loro vita sono nate, proprio perché è così bello questo termine, il consorzio Goè. E abbiamo detto la logica Goè. Pensate oggi, ecco il discorso economico, centrassimo in questa logica, perché non basta dire poverino ti do il tè, perché a Rosario non è mancato il tè della Caritas, ma non c'era il Goè che aiutava a dare dignità a chi lavorava. Questo è il punto, non basta più nemmeno la Caritas quando è soltanto l'esperienza di accoglienza iniziale, occorre il Goè, cioè occorre la dimensione economica, sociale, che ti permette di intrecciare con chi viene, allora veramente l'integrazione è piena. Perché ora senti che non è solo una persona che tu accogli e sopporti, ma la persona che accogli e che diventa capace di lavoro. Entra non solo perciò nell'aspetto finanziario, ma anche nell'aspetto familiare, perché i due si innamorano e nasce un bimbo. E pensate, la nonna lo cura così bene, Noemi, così dolcemente, che la gente la guarda e dice, sentite che bella la finale, è nato un bimbo a Noemi. Non era di Noemi, era di Ruth, però lo avete così piena e piena. Ora capite che questa è la storia che vi ho raccontato, veramente il no a Rosario, il sì invece a un'altra piccola cittadina della Calabria, che è Riace. Hanno fatto anche un film recentemente, dove questa cittadina, accogliendo con molta intelligenza gli immigrati curdi, si è accorta che la ricchezza economica e sociale hanno riempito l'asilo, riempito la scuola, cioè ha ridato vigore. Questo è il futuro anche dei nostri paesi impolisi, noi vorremmo. Non i centri di accoglienza, non le altre soluzioni inadeguate, ma un numero adeguato, ben collocato, di famiglie all'interno del paese. Con la logica di Ruth a livello affettivo e con la logica di Boaz a livello effettivo, in modo che le famiglie diventino parte integrante, il paese di nascita e la cultura è cambia. Questo è ciò che la Bibbia ci ha insegnato e questo è quello che io ho visto. Ho visto Rosarno con la sua vergogna, ma ho visto a pochi chilometri Riace con la sua straordinaria lungimiranza. Ecco, io credo che anche noi oggi possiamo giostrare la nostra cultura, la nostra speranza religiosa o dentro la logica di Orpa e saremo veramente nella estrema abiezione oppure nella logica di lui. Grazie, buon cammino. Risposta alle domande molto belle sia all'interno della Chiesa che la domanda sulla paura, che è una domanda centrale, come è stato detto. Io credo che la paura vada veramente vinta non esorcizzandola, ma creando delle alternative vere all'interno della nostra realtà, specialmente qui hanno grande responsabilità di educatori. Da un fatto negativo non costruire che tutti. Mia mamma è anziana, come vi ho detto, ha avuto una badante rumena per un problema particolare tra sé in conflitto, ora ce n'è una polacca, ora non è che tutte le rumene non vanno bene e vanno meglio, capite bene? Guai se noi le gigantiamo, no, quella lì aveva un problema di natura sua psicologica, per una serie di ragioni personali, perché un'altra invece è andata benissimo. Allora, capite bene, l'importante è proprio questo, creare la stima. Direi che la paura si vince con la stima, cioè con la capacità di valorizzare il bello, le buone prassi, l'educare, e anche per quanto riguarda la domanda sulla Chiesa, le due domande, sulla quotidianità, io credo molto alle cose piccole. In diocesi, in Molise, c'è una rivista molto pungente, che dice anche parole molto forti, però qual è il rischio? Che queste riviste troppo pungenti, a tratti anche taglienti, vengono viste come, beh, lo lasciamo dire, perché poverino, lo lasciamo dire. Non entrano nel circuito delle scuole, delle parrocchie, del vissuto. Questo è il punto. Cioè non basta che in alcune pagine di Elite con persone tu dici certe cose, se poi non le sai mediare dentro il quotidiano. Questa è la sfida. Pensate che in grande importanza hanno gli insegnanti su questo, i film, le discussioni sulla televisione, il dialogo su quello che avviene, no? Il quotidiano, bellissima la domanda sul quotidiano. Dobbiamo arrivare lì, e il quotidiano ci arriva anche se uno non dice tutto di insieme, ma sa dire le cose in un certo modo, ha pazienza in altri, sa mediare. Utilissimo è. Dico cose che, anche se difficilissimo poi nell'altra prassi, però che bello sarebbe se ogni parrocchia avesse un gruppo biblico e un centro culturale. La famosa immagine, no? In una mano la Bibbia e nell'altra il giornale. Cioè un gruppo biblico che ti dà, come abbiamo visto adesso, leggi Ruth e ne resti conquistato, e ti dà concretamente, e poi lo concretizzi dentro il vissuto culturale, dove c'è bisogno di una mediazione intelligente, non potremmo dire pregiudiziale, per cui non è vero che tutti sono nemici o tutti sono amici, ognuno di noi ha limiti, difetti, pregi, e questa è, cioè, una cosa intelligente, altrimenti i blocchi o pro o contro non aiutano a crescere, perché non entrano nel vissuto. C'è l'azione buona e l'azione cattiva nel cuore di tutti noi. Sulla questione della domanda ultima, molto acuta, sulla questione come leggere i nostri tempi in relazione, mi ha colpito al convegno di Ancona sull'ecumenismo che abbiamo fatto in primavera, quello che un vescovo cappuccino che vive in Grecia a un certo punto mi ha fatto questa domanda: ma voi in Italia non vi sentite, simile alla domanda che è stata fatta poco fa, se oggi ci si chiede come mai la Chiesa ha taciuto in certe situazioni durante il ventennio, non capiterà che fra 5-10 anni vi sentirete porre la stessa domanda? Oggi la Chiesa ha taciuto davanti alle certe situazioni del governo attuale? Letta da uno che vive fuori, in Grecia, ho detto: ma guarda, perché è vero, perché è quella domanda fatta. È vero che forse chi ci guarda da fuori sente che siamo una Chiesa troppo condiscendente. Ma come fare, ecco il grande problema, come fare e quando parlare? Perché sul piano concreto, guardate, quella situazione della realtà del bipolarismo spesso si è incastrata. Perché? Se taci, se parli, ogni scelta ha il suo pro e contro. Io ho avuto dei problemi molto seri alle elezioni comunali a Campobasso, che pur non è una realtà, però sottilmente rappresenta un po' la realtà media delle nostre cittadine piccole, no? Come la vostra, come gli abitanti, che la diocesi si assomiglia, come a livello di numeri. E ho spiegato alcuni testi importanti della dottrina sociale della Chiesa, sono partito dalle beatitudini, alla fine mi si presenta uno che con tono molto sprezzante mi fa: ma perché lei parla sempre di politica e poco di Vangelo? Capisci? Mi è venuta la rabbia addosso, come dico. Come? Sono partito dalla beatitudine, ho spiegato tutta la dottrina sociale della Chiesa. Certo, sono arrivato anche ad alcune conclusioni, ma loro hanno preso la conclusione e il giorno dopo, difatti, in quei giornali a pagamento, dove non c'è pagamento, che vendono così, che danno così, in grande prima pagina aspettavamo un vescovo, ci è capitato un altro politico. Capite? Così mi hanno trattato, capite bene? Perché questo è il rischio oggi. Se tu taci, se tu parli, facilmente ti identifico. Perché ecco perché bisognerebbe spezzare la dimensione del bipolarismo stretto in cui siamo incappati. Bisognerebbe spezzare la legge elettorale e renderla migliore. Bisognerebbe uscire da questa palude nella quale siamo. Questa è la grande sfida. E se permettete, la sfida che abbiamo davanti in questo momento, da cui ci attendiamo parecchio, è la settimana sociale che si apre esattamente fra un mese a Reggio Calabria. Nel documento di preparazione, tra le tante parole, molto bello, non so se qualcuno l'ha letto, molto difficile, fatto da persone che hanno veramente le mani in pasta, c'è a un certo punto una domanda. Tenendo conto dell'esperienza di altri paesi, come riconoscere la cittadinanza ai figli di stranieri nati in Italia, la famosa seconda generazione? Ed è un numero importantissimo, io vi invito a leggerlo, che dice proprio così: il riconoscimento della cittadinanza da parte dello Stato italiano è solo una condizione, certo necessaria ma non sufficiente, per una piena integrazione delle seconde generazioni. Pensate all'università, che non succeda che gli insegnanti, partendo dal pregiudizio, bollano negativamente i figli dell'immigrazione, eccetera eccetera. Cioè, estremamente prezioso questo passaggio. Cioè, guardate come sarebbe bello se il mondo politico italiano, su spinta della Chiesa italiana, si desse questo obiettivo: diamo pieno riconoscimento di cittadinanza italiana ai figli nati in Italia. Questo è il punto, che ancora non c'è. Questo è il punto. Pensate che, ecco, a proposito delle scelte concrete, no? Se il mondo cattolico si coalizzasse in linea trasversale su questo punto, sarebbe già un passo molto preciso, molto importante. Ecco, io credo che così dobbiamo fare, no? E lavorare su obiettivi precisi, non massimistici, come si dice, massimalistici, no? Ma precisi e concreti, dove le forze possono essere coagulate, perché accettando anche la progressività delle cose si possa. Chiudo con un piccolissimo passaggio. La lettera agli Ebrei si chiude così, con alcune raccomandazioni finali: non dimenticate l'ospitalità, la filoxenia in greco, è bellissimo, l'amore agli stranieri. Non dimenticate l'ospitalità, la filox, cioè l'amore non è semplice ospitalità, è proprio quello che abbiamo espresso in tutta questa serata. Non dimenticate questo amore allo straniero. Alcuni, praticandola, hanno accolto degli angeli senza saperlo. È una conclusione molto bella, ma specialmente praticate questo amore agli stranieri, la filoxenia. Grazie di nuovo.
Grazie a tutti. Thank you.